Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Appolonia. Saluto anche i non ascoltatori, però li invito a seguirci sul podcast del Ridotto dell'Opera Giorgio Appolonia e lo trovate immediatamente. Potete ascoltare, potete naturalmente anche scaricare le trasmissioni e riascoltarle a piacimento. Diamo l'avvio all'appuntamento odierno con alcune considerazioni di Barbara Minghetti relative alla conclusione del 75esimo concorso Aslico che si è tenuta fra l'altro al Teatro Sociale di Como il 7 gennaio scorso. Quindi passiamo il microfono a Barbara Minghetti.
Buongiorno a tutti, appena finita la 75esima finale del concorso Aslico, un'edizione importante la 75esima che continua a confermarci il valore di fare l'opera oggi e il valore di sostenere i giovani cantanti. Quest'anno abbiamo avuto un'edizione incredibile, più di 400 iscritti, forse la più popolosa di tutti i 75 anni e un po' da tutto il mondo perché è diventato internazionale e noi confidiamo sempre nella presenza di tanti italiani, cosa che c'è stata anche tra i vincitori, quindi insomma un'edizione abbastanza impegnativa dal punto di vista di lavoro. Abbiamo iniziato a dicembre con le preselezioni, siamo andate in diverse città europee, ma non solo. Per il primo anno siamo andati in Corea, abbiamo creato una nuova collaborazione con un'istituzione di Seul e abbiamo fatto il primo, tra virgolette, concorso Aslico Asia a Seul a novembre e abbiamo dato l'opportunità, assieme a questa istituzione di Seul, a 8 ragazzi che sono passati durante le preselezioni in Corea di venire a Como, sostenuti peraltro anche con supporto economico. Quindi abbiamo questa collaborazione per noi molto importante che ci porterà a creare anche altri tipi di progettualità in Corea e nel rapporto Corea-Aslico. Peraltro alcuni ragazzi coreani hanno vinto, 2 cantanti coreani hanno vinto il concorso e questo denota come ormai l'opera nel mondo asiatico sia importante e tenuta in grande considerazione. E devo dire che hanno vinto 13 cantanti, una giuria molto affiatata, molto bella, devo dire anche divertente per certi versi, presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente della Scala, ma poi avevamo il direttore artistico di Torino, il consulente artistico di Palermo, di Valencia, Jacopo Brusa di Pavia, Carlo Gostein che è un nostro commissario artistico e che collabora con noi da un anno e siamo molto contenti di averlo, è un musicista, direttore d'orchestra, grande personalità, Giovanni Vegito, il nostro direttore generale che è la continuità dell'Asico all'interno della giuria, poi avevamo la consulente artistica di Salisburgo, insomma persone sia italiane che straniere, davvero per così raccontare un po' la nostra storia che continua a essere una storia anche internazionale, ma comunque soprattutto di un concorso che fa debuttare, perché questa è la peculiarità del concorso Asico, non diamo dei premi economici se non indirettamente, perché in realtà quello che noi offriamo è la possibilità di fare dei corsi durante l'anno qua con alcuni dei grandi cantanti, grandi maestri preparatori, direttori d'orchestra, quest'anno ne avremo davvero di prestigiosi, ma poi di poter calcare le scene in debutto nella stagione nostra lirica in collaborazione con Opera Lombardia, quindi l'anno prossimo Bohème e Così fan tutte che gireranno i vari teatri lombardi, ma non solo, perché Bohème va anche a Reggio Emilia e a Parma, e poi Turandot invece di Opera Domani per i bambini nell'anno del centenario di Puccini. Quindi insomma il bello inizia adesso in realtà, perché da adesso in avanti i ragazzi verranno coinvolti nelle masterclass, nelle produzioni, nelle varie attività, ma è sempre davvero con un'energia incredibile, perché vedere i ragazzi dietro le quinte come ho fatto in questi giorni, emozionarsi, scambiarsi tra le varie nazionalità, perché abbiamo avuto albanesi, ucraini, russi, davvero da tutte le parti d'Europa e del mondo, soprattutto di questo emisfero, e comunque poi tanti asiatici, ma vederli così ancora con questa passione incredibile, questa voglia di calcare le scene italiane, di studiare in fondo soprattutto l'opera italiana, devo dire che ci rincuora sempre e ci fa capire che il nostro lavoro Aslico, che è soprattutto quello di stimolare, di aiutare, di supportare i giovani artisti, tutti, i cantanti per il concorso Aslico, ma anche i registi, anche i direttori e anche tutte le maestranze che vengono a fare esperienza all'ASDICO. È un percorso che facciamo da tanti anni di formazione che, devo dire, ci dà tanta soddisfazione. Ogni tanto, scherzando con le varie persone dell'ASICO, diciamo che se guardiamo le locandine dei teatri italiani, sempre, sempre ci sono una buona parte, forse quasi la metà, di cantanti che hanno vinto l'ASICO, ma ormai non solo, anche negli altri vari settori, direttori, registi, ma anche nei ruoli organizzativi e gestionali, ci sono tanti, noi li chiamiamo aslichini, quindi questo ci fa piacere e inizia il grande lavoro da oggi e poi partiremo con la promozione del prossimo concorso, quindi vi aspettiamo nei teatri, che comunque venire a teatro è sempre un'emozione stupenda e vedere debuttare dei giovani cantanti credo che abbia quel click in più che possa stimolarci alla presenza nei teatri. Grazie e buona radio a voi.
La voce splendida e lo stile raffinatissimo di Sumi Jo. Abbiamo parlato dell'ASLICO con questo contributo massivo dei coreani e quindi abbiamo ascoltato questo brano da Le Domino Noir di Aubert, diretta tra l'altro da Richard Boning. E adesso siamo in compagnia con un personaggio citato appunto precedentemente, il direttore d'orchestra Carlo Goldstein, che saluto. Buon pomeriggio.
Bentrovati.
Tu avevi una parte fondamentale nella giuria di questo concorso ASLICO che è arrivato ai 75 anni, ecco, ma è ancora molto giovane. Allora, cosa significa per te, direttore d'orchestra, trovarti a selezionare delle voci e Che cosa cerchi in questi giovani interpreti per poter conferire loro un premio significativo? Perché non si tratta dei soliti 1.000-2.000 euro che, vabbè, per l'amor di Dio, servono a tutti, però sono anche un po' banali, ma proprio introdurlo sul palcoscenico, perché l'Aslico fa questo. Chi vince canta e canta in pubblico.
Sì, Aslico ha questa particolarità, questa unicità, devo dire, anche tra i grandi concorsi internazionali, e per questo è molto stimato a livello mondiale, davvero. Aslico ogni anno introduce nel mondo professionale molti giovani cantanti e credo che a oggi in Europa nessun'altra istituzione possa vantare tanti professionisti avviati quanti l'Aslico. E per me è stato un grande onore far parte della giuria quest'anno e sono stati giorni molto belli, molto piacevoli con i colleghi della giuria. Abbiamo sentito tante voci molto interessanti. Quali sono, diciamo, i miei criteri? Mi chiedevi. Ma è chiaro che nella voce, innanzitutto, ci deve essere una dote, ci deve essere una dote di natura, che deve essere immediatamente riconoscibile e apprezzabile. Su questa si deve capire il percorso che è stato fatto. Perché capendo il percorso che è stato fatto, si può valutare anche qual è la prospettiva di crescita, il margine di evoluzione di un giovane cantante. Può capitare di sentire, adesso faccio magari due esempi estremi, una natura eccezionale, ma del tutto grezza ancora, e allora lì c'è il dubbio, no? Quanto sarà possibile veramente progredire laddove il lavoro fatto finora sia modesto. O viceversa, si può vedere una natura magari non eccezionale, ma un cantante già molto consapevole tecnicamente, e allora lì si può dire, bah, forse, come dire, la natura non è eccezionale, ma le risorse sono già a buon punto. Da qualche parte lì in mezzo, diciamo così, c'è la verità poi della carriera operistica, ecco. E ovviamente non tutti hanno la voce unica così, ma nemmeno tutti devono averla per fare un'ottima carriera. Posso pensare anche a grandissimi nomi del passato che magari di natura non avevano qualcosa di eccezionale, ma che poi sono riusciti a essere cantanti anche di primissimo ordine internazionale. Quindi ecco, bisogna da un lato premiare la natura, ma dall'altro lato anche individuare attentamente le capacità di lavoro sullo strumento che la natura ci ha dato, che il giovane o la giovane cantante abbiano.
In tanti casi è un po' inversamente proporzionale, o sbaglio?
Talvolta sì, diciamo, quando non è inversamente proporzionale, allora le cose vanno bene, mettiamola così.
Senti, sei stato complessivamente soddisfatto? Veramente non sopporto chi mi dice che la Callas, la Tebaldi, Del Monaco e Corelli, cioè, è
È sbagliato rimpiangere, essere vedovi perenni di questi cantanti del
No, es
passato che avevano grandi doti, ma avevano anche dei limiti, perché oggi l'artista e il cantante è tutta un'altra cosa.
Assolutamente sì, e poi vorrei anche dire, ma anche Corelli, quando ha iniziato la carriera, non era ancora il Corelli di quelle 3, 4, 5 incisioni che tutti abbiamo in mente, e per non parlare del tortuosissimo percorso che ebbe la Callas all'inizio della carriera, prima delle grandi consacrazioni che tutti ricordiamo come momenti alti del nostro melodramma, l'incontro con Serafin, con Visconti, eccetera, eccetera. Cioè, non è nato così, no? Il personaggio della Callas, c'è stato tutto un percorso a monte, e in quel percorso... E ci deve pure essere stato qualcuno che ha intravisto quello che ancora non c'era. Ecco, l'Aslico si pone lì, in quel momento lì. La cosa c'è, ma deve essere vista da occhi e sentita da orecchie competenti che siano in grado di vederla, diciamo, un po' prima di quando sia del tutto evidente a tutti. Ecco. Quindi paragonare un giovane cantante a una grande star della lirica passata o presente è comunque sbagliato. Se poi vogliamo fare discorsi generazionali più ampi, che oggi la vocalità è cambiata, quindi i cantanti hanno a disposizione meno anni di gavetta, di formazione, soprattutto in alcuni registri vocali, questo è vero, questo è un discorso che possiamo fare. Sentivo dire anni fa in Australia all'Opera House di Sydney che la Sutherland, prima di avere il suo primo ruolo da protagonista in carriera, fece 11 anni di compagnia. Ecco, parliamo di una delle vocaliste tecnicamente più perfette della storia del canto. Quindi 11 anni, ecco, oggi forse questa possibilità di formarsi così lentamente non c'è, e questo talvolta può avere delle conseguenze negative. Però io vedo anche il bicchiere mezzo pieno. Oggi ci sono artisti vocali straordinari nel mondo e di straordinari ne nascono ogni anno. E questo in una quantità enorme di teatri nel mondo, che non sono solo i 3, 4, 5 più grandi teatri del mondo dove ci sono i primi cantanti. Ecco, quindi voglio dire, a me sembra che l'opera lirica sia in realtà in una buona condizione di salute.
Bene, l'ottimismo è la caratteristica fondamentale che dobbiamo sempre non dimenticare. Grazie a Carlo Goldstein di essere stato in nostra compagnia. Adesso un petit morceau, diciamo, da una vecchia Medea del 1953 e poi incontriamo Damiano Micheletto. Grazie ancora, Carlo.
Grazie.
Siamo al limite dell'udibilità. Si trattava di un frammento del 1953,
Medea di Cherubini, naturalmente, l'immagine musicale fiorentino diretta da Vittorio Gui, la protagonista, manco a dirlo, era Maria Callas. A questo punto invece propongo uno stralcio dalla conferenza stampa, La Scala nel Ridotto dei Palchi 2 settimane fa, relativa appunto a Medea di Cherubini attualmente in replica. E ascolteremo quanto ne riferisce il regista della Medea, della Médée, anzi en français, Damiano Micheletto. Ricordo che tra i protagonisti abbiamo il soprano Marina Rebeca e il basso, un caro amico, Nahuel Di Pierro, per la direzione di Michele Gamba.
Beh, buongiorno a tutti. Quello che abbiamo già fatto durante Salome è quindi un modo di coniugare un'estetica contemporanea con un mito, un mito lontano, ancestrale. Questo perché è chiaramente nella natura dei miti, il fatto di dare la possibilità a nuove interpretazioni, e il senso delle nuove interpretazioni è quello di trovare un dialogo, no? Un significato a questi miti, un modo per cui questi miti riguardino la nostra vita. E questo secondo me è poi anche il senso del teatro, cioè raccontare qualche cosa che racconta la vita, che racconta qualcosa di cui tu hai esperienza o racconti delle emozioni che tu riconosci e in qualche modo nel momento in cui le riconosci le puoi comunicare al pubblico e quindi puoi avere l'ambizione di emozionare il pubblico. È la storia di un infanticidio e quindi per me è stata abbastanza immediata l'idea di dare più corpo e più presenza a questi figli, che anche nel testo di Euripide ci sono in scena, ma non parlano. E però paradossalmente sono quelli che conoscono tutti, perché conoscono il padre, conoscono la madre, conoscono le persone di questa nuova città, Corinto, dove sono arrivati, hanno conosciuto Creonte, hanno conosciuto la figlia di Creonte. E quindi un po' la prima domanda che mi ero fatto è: ma chissà cosa pensano questi figli di questa storia? Ma chissà che cosa pensano della loro madre o del padre, che cosa pensano di quello che sta succedendo. Quindi, siccome c'è in qualsiasi modo un regista oggi affronti quest'opera, deve trovare una risposta su come affrontare i dialoghi, perché i dialoghi così come sono impossibili da fare, perché sono lunghissimi, sono in versi alessandrini, francesi. E quindi l'idea è stata quella di sostituire questi dialoghi con altri dialoghi molto più brevi, degli incisi, diciamo, che permettessero anche poi lo scandire musicale di essere rispettato, cioè di alternare la musica con le parti dialogate, e dare dei dialoghi ai bambini. Quindi quello che sentirà il pubblico sono le voci dei figli di Medea, sono i pensieri di questi figli. E tecnicamente abbiamo scritto questi dialoghi insieme con Mattia Palma, che è il drammaturgo dello spettacolo. Abbiamo trovato due bambini francesi con cui abbiamo registrato i dialoghi e in scena ci sono altri bambini che sono quelli che recitano. E questi dialoghi sono sussurrati, è come se questi bambini non avessero neanche diritto di parola o comunque non ci fosse nessuno a cui stanno parlando, nessuno che li ascolta. E questi dialoghi permettono di raccontare certi passaggi narrativi che la storia prevede, anche se poi in realtà io, proprio guardando le parti dialogate e le parti musicali, nelle parti musicali si dice già tutto quello che il pubblico ha bisogno di capire della storia. I dialoghi sarebbero comunque qualcosa un po' di ridondante, secondo me. Quindi questi piccoli interventi vanno a creare un percorso molto leggero, perché durano, ogni dialogo dura al massimo un minuto, quindi 50 secondi, un minuto. Sono dei momenti in cui per un attimo entri nel punto di vista dei figli. E quindi forse l'ambizione è quella di provare a dare un po' più di dignità a questi bambini che sono poi le vittime di questa tragedia familiare. Quindi non lo so se il lavoro che abbiamo fatto, stiamo facendo, sia la soluzione giusta, ma di sicuro offre un'idea, ecco, su come poter affrontare quest'opera e su come poterla farla dialogare con una sensibilità contemporanea.
parlando della Medea di Cherubini non poteva mancare la voce di Maria Callas. Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo trasmettendo una parte della conferenza stampa andata, diciamo, in scena alla Scala di Milano nel Ridotto dei Palchi la scorsa settimana, insomma 2 settimane fa, e siamo in ascolto di quanto riferisce il regista Damiano Micheletto. A questo punto Paolo Besana ha chiesto a Damiano Micheletto come esce la figura di Medea nel suo allestimento, appunto, di scena attualmente alla Scala di Milano.
Allora, il nostro spettacolo comincia con una frase che abbiamo scelto dal testo di Euripide, che viene videoproiettata su un sipario all'inizio, e la frase dice: questa famiglia non esiste più, questa casa o questa famiglia non esiste più, questa famiglia è distrutta. Perché ho scelto questa frase? Perché è la frase che dice Nerys, la nutrice. Spesso anche in Shakespeare è così, nei grandi teatranti, nei grandi drammaturghi, sono i personaggi minori che ti aprono un punto di vista molto preciso su un personaggio, così come Leporello è quello che dice le cose più precise su Don Giovanni, proprio perché magari è il servo e nessuno più o meno lo bada, ma in realtà è quello che ci sta accanto tutto il tempo. Così questa nutrice, Nerys, è quella che forse conosce meglio di tutti Medea e dice: questa famiglia non esiste più, è distrutta. Perché la tragedia di Medea è la tragedia non tanto di una vendetta, ma è la tragedia proprio di una costellazione che va a pezzi, no? È la tragedia non di una gelosia, ovviamente, solo, ma proprio di una donna a cui non viene riconosciuto niente di quello di cui ha fatto. Perché leggendo poi tutta la storia degli Argonauti, Giasone non è che fa tanto. Giasone è un po' spettatore quasi della vicenda. Lei ammazza i fratelli per aiutarlo, lei si inimica tutti, lei risolve, lei... E in questa produzione Medea arriva in scena proprio nel momento in cui Giasone invece si sta mostrando a tutti questo trofeo, questo vello d'oro, in cui narcisisticamente, no, si sta mettendo in mostra, e lei arriva proprio nel momento in cui vede che nulla di quello che lei ha fatto viene riconosciuto. E quindi c'è, come dire, lei usa una parola molto particolare nel testo greco, dice: tu hai abusato di me, no? Quindi una donna che si sente abusata. Da qui nasce poi questo, come dire, impulso non tanto a vendicarsi sulla nuova moglie o su Creonte, che comunque lo fa, ma sul fatto di sradicare all'origine tutto quello che può tenerla unita con Giasone. E quindi nello sradicare, in questo sradicamento, c'è proprio un togliere l'origine, no? Quello che ha generato con quest'uomo. Questi sono i temi che per me sono stati quelli più significativi, cioè quelli di un'analisi riguardo a una costellazione familiare che si distrugge, motivo per cui appunto i figli per me sono importanti, perché lo sono anche per Medea alla fine, perché è su questo tipo di ingranaggio che appunto lei interviene e distrugge.
Belle queste intuizioni sul lavoro minuzioso che Medea compie per l'impresa di Giasone degli Argonauti, fatto che, se vogliamo, la disimparenta da Norma di Bellini, intendo, alla quale viene sempre accomunata Euripide su me, la tragedia appunto che ispira la Norma di Bellini e di Felice Romani. Norma è la donna tradita e basta. Medea invece ha molte più ragioni per essere mossa da rancore verso Giasone. A questo punto lasciamo Medea, Cherubini, Bellini, la Norma e passiamo a Gaetano Donizetti, grazie al contributo relativo a L'esule di Roma, realizzato dal musicologo e tenore Rocco D'Aurelio, al quale auguro buon pomeriggio e buon anno.
Buon pomeriggio, buon anno anche a te, che piacere essere qui di nuovo. Ci eravamo già sentiti un annetto fa, un paio d'anni fa.
Si dice un anno, poi magari sono 2, 3, col Covid non si capisce mica tanto.
Vero.
Quindi anche il ragazzo effettivamente sta crescendo.
Infatti.
Senti, L'esule di Roma, ecco, un'opera molto significativa, speriamo che a Bergamo ci stiano ascoltando e ci pensino, e pensino anche a Rocco D'Aurelio, che ci ha fatto proprio uno studio che si è finalmente concretizzato anche in una pubblicazione. Pubblicazione edita,
esatto,
da?
Rocco Carabba Editore, sì, di Lanciano, in provincia di Chieti.
Come è iniziata la tua storia da esule?
Da esule, per questo libro. È stato un caso in realtà, perché stavo facendo delle ricerche su Domenico Donzelli e in queste ricerche era saltata fuori un'aria scritta per lui, inserita in una ripresa dell'esule di Roma, di qualche anno più tardi, si parla del 1840 in quel caso, mentre l'esule è del 1828. E quindi mi sono un po' interessato a quest'opera, ho detto andiamo a vedere di che parla, com'è fatta, se c'è qualche cosa in giro. E poi l'ho portata al diploma di canto fondamentalmente, con la mia maestra, il soprano Gabriella Morigi, di portarla al diploma, ecco.
Devi dirci in quale ruolo, perché c'è Argelia per esempio, ma non credo.
Il personaggio è Settimio, a tenore lirico pieno, ma anche molto eroico. Sicuramente in quel periodo si stavano delineando questi tipi di scrittura vocale per il tenore, con una punteggiatura abbastanza definita, che poi diventò appunto quella eroica. L'aria invece per Donzelli è del 40, quindi è un po' più pesantina.
In un recente convegno a Bergamo, appunto, sui tenori bergamaschi, perché all'inizio dell'Ottocento c'era stata una grossa fioritura di tenori, indipendentemente dal fatto che a Bergamo ci fosse una scuola o meno, questi erano già tutti tenori in carriera quando le lezioni caritatevoli di musica di Mayr sono state inaugurate nel 1806. Marco Beghelli, che tutti conosciamo, ha diciamo esposto la teoria che il tenore di stampo rossiniano, poi donizettiano come Domenico Donzelli, quindi anche per l'Esule di Roma, o Berardo Winter, che è stato il primo interprete dell'Esule di Roma, avevano le due possibilità, se vogliamo, cioè da una certa nota, che fosse il sol, il la, andavano avanti verso l'alto in falsetto, oppure con voce piena. Ecco, tu come la vedi?
Ma io sono d'accordo, ho contribuito anch'io a queste informazioni nel mio piccolo. Io ho fatto la mia tesi di musicologia con Beghelli e lì appunto abbiamo capito che si sovrapponevano questi due registri della voce del tenore. Quindi sì, mi trovo d'accordo, devo dire. Poi ragioniamo su aspetti che non possiamo effettivamente ascoltare, almeno per quelli dell'epoca, quindi sono supposizioni, però insomma cerchiamo di avvicinarci un po' a quello che possa essere, quello che pensiamo la verità, ecco.
Quindi in pratica quello che tu ci stai dicendo è che il tenore ascende verso il registro acuto e sovracuto o in falsetto oppure a voce piena, a seconda anche dell'espressività che vuol dare a un brano alle necessità drammaturgiche.
Sì, assolutamente. Ma a volte dimentichiamo anche che le nature, cioè sono nature anche diverse dei cantanti, e magari una più facilità in un modo o più facilità nell'altro, e sicuramente a livello espressivo i cantanti di allora avevano facilità, studiavano apposta per... Io avevo trovato una recensione, diceva che i cantanti di allora erano capaci di studiare tutte le... i tipi di missione, anche quella che poi diventò con Donzelli una missione scura. Quindi, secondo me, sfruttavano queste possibilità su tutta la gamma vocale.
E il famoso do della norma di Bellini, quindi tu come lo vedi?
Che domanda. Lì è dibattutissimo, no? Anche con Beghelli ne parlavamo. Secondo me era voce piena.
All'altare di Venere era l'argisa in Roma, cinta di bende candide, sparsa di fior la chioma, unia di Venere.
Suggestiva interpretazione di Meco l'altar di Venere dalla norma di Vincenzo Bellini da parte del tenore John Osborne, la scintilla diretta da Giovanni Antonini. Tornando al discorso precedente, sì, Donzelli aveva una quarantina d'anni, qualcosa di più, poteva anche proiettarlo un do a piena voce, sì, e direi anche che tutto sommato Bellini poteva accettarla questa nota così emessa, magari Rossini un po' meno.
Magari era giusto toccato così, non lo teneva chissà quanto.
Sì, è bella questa teoria del, Devo dire che mi risulta anche un po' nuova, perché sai, uno si appella alla famosa espressione di Gioachino Rossini a proposito di Gilbert Dupré, che dice: entri pure, ma lasci il do di petto appeso all'attaccapanni o giù di lì, no? E da lì allora l'intenzione di chi approfondisce questo tipo di vocalità di seguire la traccia del falsetto sempre, e invece a quanto pare ora ragiona e riragiona, magari sbaglia e risbaglia, si sta arrivando ad un certo tipo di intuizione che si avvicina, ma non è impossibile, secondo me, poi intuire come cantavano. Certo, il timbro non lo possiamo sentire, il colore, questo no, però come si cantava, accettando anche questa doppia ipotesi, lo si può capire ed dedurre sicuramente. Senti un po', ma tu, Rocco d'Aurelio, a questo punto che strada stai prendendo?
Io sto cantando un pochino, faccio dei concerti, sto iniziando un po' a muovere i primi passi, ho debuttato qualche tempo fa in una cambiale di matrimonio, nel ruolo del tenore.
Quali sono i personaggi che attualmente così ti sembra di vestire con spontaneità?
Beh, un Nemorino, perché no? Anche Alfredo, il Duca di Mantova, sto andando su quella strada. Sì.
Esiste, secondo te, un'età in cui i ruoli vanno affrontati? Perché tante volte si vedono le carriere dei cantanti dell'Ottocento e debuttavano ruoli che noi consideriamo di alta maturità a 20-22 anni. Secondo te c'è un percorso fisiologico, nel senso che dei ruoli che fai da giovane, dei ruoli che farai da grande, oppure puoi già nascere con una voce da grande?
Dipende. Secondo me bisogna ascoltare la propria voce. Bisogna capire fino a che punto ci si può spingere, conoscere il proprio strumento, conoscere la voce, ma non solo la voce, anche il corpo, perché il corpo cambia. Sì, ci sono casi in cui da giovani ci sono le voci già un po' sistemate, già che funzionano, che hanno un peso tale che gli permette di cantare determinate parti, magari più impegnative, magari che richiedono uno spessore maggiore. Poi lì è da vedere se c'è una credibilità tra un personaggio giovane e cioè un ragazzo giovane che canta un personaggio più anziano, più
Maturo.
maturo. Quindi secondo me bisogna comunque ascoltare la propria natura e anche la propria emotività per sentire quale repertorio poi si sente più affine. Poi ovviamente, cioè, non è che si possa, cioè, io non potrei mai cantare adesso, che ne so, Calaf, però magari più avanti sì, quindi è lì la voce che poi mi chiederà cosa dover affrontare,
E
studiare.
si riesce a dire no quando ti fanno delle proposte, tra virgolette, oscene.
Si deve, i ritmi produttivi di oggi sono molto particolari, però bisogna. Poi dipende, cioè se mi chiedono di cantare in concerto un'aria e nessun dorma, la facciamo, se mi chiedono di fare il ruolo per un mese di seguito, inizio a pensarci un attimo,
E fai bene.
figurati
Anche perché dipende un po' dall'orchestra, dal teatro, dal
no.
direttore d'orchestra, eccetera, e quali sono dai colleghi di canto che ti trovi. Conta molto anche un po' l'ensemble. La prudenza, diciamo, di
La
solito
prudenza, esatto.
ripaga. Senti, ti ringrazio, Rocco, di essere stato in nostra compagnia.
Io
Ecco,
ringrazio voi.
siamo all'inizio dell'anno, che sia un anno pieno di soddisfazioni, auspicio di future affermazioni e soprattutto agli albori di una carriera che diventerà significativa perché lo meriti,
Speriamo,
oltre che
speriamo.
come cantante, che come studioso. È molto importante anche approfondire la materia come fai.
Speriamo, grazie, grazie davvero di questo augurio, ma
Buon anno a
succede, ce la mettiamo
tutti, si
tutta.
dice così.
E buon anno a tutti.